Ciao, ti presento Jack.
Ci siamo, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Ma che prima sentivo un po' di musica leggerissima, no? Sì, ce l'ho in sottofondo in redazione. Pare che non vi tenete, insomma. Cioè, Facco ha dovuto dire, no raga, io non parlo di Sanremo. Poi ha scaricato tutto su di me. Vabbè, devo fare. Cosa posso fare io? Dirvi che non parlerò, non ne parlerò. Stasera si comincia quel carrozzonone lì. No, vabbè, dai. Allora, ne parleremo il giusto, cioè poco. Cioè, ne parleremo come sempre negli ultimi anni. Non è che proprio abbiamo mandato là qualcuno per noi, sarebbe inappropriato dirlo. Diciamo che come spesso accade, noi scrocchiamo, no? C'era già gente che già andava e ha detto, facciamo che raccontate voi. Ne abbiamo uno diverso al giorno e torna oggi quindi la cartolina Saluti da Sanremo. Ogni giorno ce la firma qualcuno di diverso. Qualcuno che è in gara. Ieri vi ho chiesto, vediamo se indovinate chi sfrutteremo tra gli artisti da qui a venerdì per farci raccontare un pochino la giornata. Non ci avete beccato. Questo è il modo con cui anche oggi vi ricordo i contatti, che sono il 331-6214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Dirette at popolarenetwork.it per le mail. Dove potete scriverci quello che volete. Tra cui, per esempio, ma seriamente inizia oggi e non lo sapevo? Marco, sì, inizia oggi e non lo sapevo. Ma posso dire, Marco, a parte che non è che sia un precetto, però quest'anno ho la sensazione di sentirlo un po' meno, un bel po' forse. Vabbè, vedremo, insomma, poi stasera parte, e vedremo come la prenderemo. Mi aspetto anche tanti messaggi, ma vergogna che parlate, saremo, quelli li metto in preventivo. Sentiremo in questa puntata anche però Pardo, che ci parlerà di quello che succederà qua giovedì sera nell'auditorium Demetrio Stratos, e noi insomma ne siamo felici, e infatti andremo ad approfondire con lui. E poi nella seconda parte anche oggi avremo musica dal vivo, ospiti, modo di chiacchierare, di entrare in un progetto molto interessante che si dipana attraverso le stagioni dell'anno e che avremo modo di affrontare con i protagonisti, perché avremo con noi due artisti molto interessanti e il cui progetto ci verrà raccontato nei minimi particolari. Detto questo, io direi che è ora di cominciare, e per cominciare oggi partiamo così, partiamo da Patti Smith, poi vi dico anche perché. Intanto questa è Redondo Beach.
Came out, some people started contacting me. Have you ever thought about?
Cos'è un'interferenza? Questa è Patti Smith, Redondo Beach.
Late afternoon, dreaming hotel. You just had to quarrel. I was looking for you. Oh, you know what I mean. I went looking for you.
Redondo Beach, Patti Smith, a 14:08 minuti, pezzo pazzesco, da casa c'è chi fa la ola e dice che anche il disco Horses è spettacolare, noi ovviamente non possiamo che concordare, e infatti per celebrarne i 50 anni dall'uscita ci sarà un tour che arriverà anche in Italia. Oggi è stata annunciata la data, che è in programma il 10 ottobre a Bergamo al Chorus Life Arena. I biglietti sono in vendita, in una prevendita speciale da domani, quindi trovate tutto sul sito dell'artista, andate sul sito di Patti Smith. Poi la prevendita generale invece si apre venerdì 14 febbraio. Poi non dite che non ve l'avevo detto, visto che insomma sull'argomento vi vedo sensibili. Noi rimaniamo a parlare di serate dal vivo, perché come sapete insomma a noi niente ci ferma, figuratevi se ci ferma una kermesse ligure. Giovedì 13, come ogni giovedì, è serata di Live Pop e avremo con noi Enrico Intra, ospite di Pier Giorgio Pardo. Ciao Pier.
Ciao caro, come va?
Bene, bene, purtroppo non come quando sei qua tu accanto a me, ma secondo me riusciamo a migliorare un pochino il mondo anche a distanza, proviamoci.
Ma sì, anche a distanza, proviamoci. Per esempio sta votando un po' Sanremo, perché non se ne può più ancora prima di iniziare.
Però, però tu non... Allora, va bene, però tu non puoi venderti così, perché poi vai in altre trasmissioni a fare quello che ne parla, e quindi boicotti, stai boicottando le altre
cosa,
trasmissioni.
Cosa ne sai che quando vado in altre trasmissioni non continui a votare
da dentro?
Punk, siamo così,
esatto.
Quella per cui ci stiamo sentendo non è una serata punk, anzi
no,
è una serata jazz, una serata elegantissima, è una serata che in qualche modo può avere a che fare alla lontana con Sanremo, nel senso che il maestro Intra è stato presente, che io sappia, a due Sanremo come direttore d'orchestra, ma comunque sì, tutti questi aneddoti riguardanti anche i suoi grandi incontri artistici, le sue produzioni, i suoi arrangiamenti, i suoi esperimenti e gli aneddoti riguardanti la sua presenza a Milano ce le racconterà giovedì, che sarò lì a intervistarlo insieme a Claudio Agostoni, se non è a Timbuktu.
Io, esatto, perché questa cosa non si può mai dire, quindi stavo per dirti io non ci metterei la mano sul fuoco, e invece cambierò la mia posizione in io non mi perderei per nulla un'intervista condotta da te e Claudio Agostoni insieme. Tra l'altro deve essere un boh, deve, viene fuori una cosa che va insieme in direzioni opposte potenzialmente. Sono un po' preoccupato, devo dire, per l'ospite, per Enrico Intra.
Ma lui è un leone da palcoscenico. Esatto. Ancora, eh?
Esatto.
Secondo me ci metterà a tacere e va bene così, è lì per quello. Comunque noi abbiamo anche un pianoforte a coda,
sì, bellissimo,
che lo aspetta in auditorium, quindi sarà veramente un bel momento. Prenotatevi, venite, vi aspettiamo.
La prenotazione è facile, prenotazione@radiopopolare.it, mandate la richiesta, è gratuito, i posti sono 100, quindi non sono infiniti, lo potete fare già adesso, potete prenotare anche per 5 persone, o almeno provarci, l'importante è fatelo via mail, che è la via, diciamo, preferenziale più comoda, vi arriva la risposta, noi abbiamo dei numeri certi, perché come vi dicevo, tanti ma non infiniti. Ti avrei chiesto se si sarebbe potuto contare anche sul piano, immagino quindi di sì, ci sarà musica.
Si può contare sul piano, esatto. Certamente.
Cosa ci raccontaci un po' cosa ci dobbiamo aspettare, che tipo di chiacchierata sarà?
No, allora guarda, a un jazzista non puoi chiedere più di tanto, quindi Enrico non ci ha anticipato di più di tanto di cosa parlerà. Io so che gli chiederò dei suoi dischi, della collaborazione con Jerry Mulligan, del suo impegno nei civici corsi di musica jazz, dei dischi con Vaggi, con Bedori, con Franco Cerri, che certamente anche lui un amico di Radio Popolare che ricordiamo con grande affetto. Gli chiederò degli arrangiamenti per Pino D'Angiò. Io spero che a quel punto non mi tiri uno schiaffo, però insomma gliene chiederò di cose, quindi insomma sarà sicuramente una serata divertente. Poi bisogna chiedergli del Derbis, dell'Intras al Corso, quindi dei locali di quel jazz milanese che fu, insomma di cose ce ne sono tante. Gli chiederò anche se è vero che ha scoperto Caterina Caselli.
Ah, questa sarebbe veramente una vera hit, perché scopritore di scopritrici, esatto, per citare quasi un personaggio di Guzzanti, sarebbe una vera hit. C'è un legame, lo hai detto, con alcuni locali, c'è un legame forte anche un po' con la città. Milano è una città che suona un po' jazz.
Milano è una città che suona jazz, molto meno oggi che in passato. Noi, certo, se pensi che abbiamo avuto dei grandi club come il Capolinea le Scimmie, soprattutto nel primo decennio di attività, è quello che hanno significato per Milano. Adesso c'è il Blue Note, però non è da solo uno spazio che crei circuito, anzi speriamo che da questo punto di vista la città post-Covid riprenda anche con il jazz ad essere una tappa di quelle che contano nelle tournée. Abbiamo dei festival molto belli, cioè c'è Jazz.me a Milano e questa è una cosa che Jazz.me è una rassegna che ha del suo da dire anche in ambito internazionale. Quindi sempre che non dimentichi qualcosa, cioè a Milano sicuramente si suona tanto e si suona anche tanto jazz, però i tempi degli anni 70 e 80, i tempi in cui, o anche anni 60, in pratica tutto il dopoguerra, Milano è stata proprio una fucina di nuovo jazz europeo, e questo è un'epica che il maestro Intra ci potrà anche raccontare.
Ci sarà tanto di cui parlare, ricordiamo gli orari. Allora, l'auditorio di Metro Status è qui in via Ollearo 5, si parte alle 21.30 perché ovviamente siamo in diretta radiofonica. Per prenotare e essere qui di persona si manda una mail a prenotazioni@radiopopolare.it. Chiudiamo con un brano che tu mi hai detto proprio, cioè, visto che ci avviciniamo a San Valentino, metti questo brano qua, te lo lascio introdurre.
Allora, è un brano George Ira Gershwin. Ti dico una cosa, che una cosa che dicono sempre i jazzisti, che prima di suonare una canzone devono conoscere le parole. E infatti in questa esecuzione qui, che è per solo piano, si sentono comunque le parole di The Man I Love.
Perfetto, questa è The Man I Love. Grazie mille Pier, un abbraccio!
Un abbraccio e grazie. Ciao ciao ciao!
Ciao ciao, a giovedì! questo l'applauso. Se volete essere tra le mani che verranno, che scrosceranno i prossimi applausi dal vivo a Enrico Intra, appunto, giovedì prossimo, tra un paio di giorni, qui in Auditorium Demetrio Strato, prenotazioni, chiocciolaradiopopolare.it, ve l'ho ripetuto un sufficiente numero di volte. Voltiamo la pagina e veniamo alla cartolina di da Sanremo. Qualcuno qualcosa indovinato? Un saluto a Valentina, che dice, secondo me senz'altro tra quelli che sfrutteremo, insomma, per farci raccontare un po' di cose, c'è Brunori Sas. Sì, ci sarà Brunori Sas, ma oggi partiamo da qualcun altro.
Mandaci una cartolina e una ridente foto di te.
Saluti da Sanremo, la cartolina di Willy Peyote.
Primo ospite della rubrica Saluti da Sanremo 2025, come al solito un po' di voci che ci arrivano da là e ci raccontano come sta andando, non potevamo che partire da Willy Peyote. Ciao Willy, ben ritrovato.
Ciao Vez, ciao a tutti.
Allora, come va? Quant'è che sei lì?
Sono arrivato domenica nel primo pomeriggio, quindi okay. Sono 2 giorni ormai.
Sì. Già intenso? Già tipo ritmo interviste, prove, cose?
Abbastanza, devo dire abbastanza. Più le interviste che le prove, però un ritmo abbastanza intenso, sì. Bene. Moderato andante. Ecco.
Senti, quando si ritorna a Sanremo, ci sono punti di riferimento che si è presi, che si riesce a ritrovare? Oppure ogni volta è un casino da questo punto di vista?
Beh, guarda, per me è un po' strano perché io c'ero già stato, ma è come se non ci fossi mai venuto, perché ho visto solo l'hotel a suo tempo, quindi è complicato poterti dire di punti di riferimento. Ho preso le misure in generale sul mio approccio a questa cosa come evento, nel senso lavorativo. Su tutto il resto no, perché è tutto nuovo, anche le varie feste, i vari posti in cui devi andare la sera, le interviste di giorno girando per la città e non solo in hotel, insomma non ho punti di riferimento. Ecco.
Hai detto che insomma c'è il tuo approccio un pochino diverso, arrivi in un momento diverso, a parte per il mondo ovviamente, perché il fatto che la scorsa volta eri in albergo non perché tu sia particolarmente schivo, ma perché c'era una pandemia mondiale.
Io sono soprattutto qualche schivo in realtà.
Esatto. Senti, ma come ci arrivi a questo festival? Che momento è per te quello in cui porti Grazie Mano Grazia sul palco?
Ma ti dico, arrivo rispetto a quell'anno lì che è successo proprio per caso, nel senso che nessuno se l'aspettava, era un momento strano come ricordavi, quindi non ero arrivato preparato mentalmente, ma neanche strutturato, perché poi era un momento in cui era difficile vedere il futuro, no?
Sì.
Era difficile programmare. Questa volta qui arrivo con anche un disco in uscita di cui sono molto orgoglioso, con 4 anni in più e comunque sono all'alba dei 40, e questo ovviamente deve servire anche un po' a starci dentro, diciamolo. Così, e quindi mi sento più, siccome ci arrivo con più consapevolezza, ecco, mettiamola così.
Sono ancora i primi giorni, sei lì da domenica, hai già incrociato qualcuno anche un po' della nostra ballotta, insomma quest'anno c'è Torme, c'è un po' di bella gente.
Torme l'ho visto spesso, sì. Più che altro mi sono trovato a parlare spesso con Bresh, sarà che sono arrivato dopo aver visto Torino-Genoa e quindi siamo partiti subito caldi sul tema
del
Toro.
Quindi sono 2 giorni che vi insultate praticamente. Cioè...
No, a parte che siamo gemellati e quindi per dire, con lui, quello che ho beccato più spesso, la domenica sera in ogni festa in cui arrivavo, il primo che vedevo era lui e quindi faceva ridere.
Gioca in casa e poi insomma anche un'età che gli permette di presenziare a qualsiasi festa, credo, per il momento. Allora, un'altra roba, dicevamo del cambio di approccio, adesso da un lato il mondo è diverso, dall'altro c'è l'esperienza e poi c'è l'età, questa cosa dei 40 anni non la toccheremo mai più perché è un tasto che ci fa un pochino male, figurati, ti capisco benissimo, ma a livello emotivo la pressione di Sanremo è un po' diversa quando si arriva lì, avendola già fatta, o un pochino si sente ancora?
No, si sente di brutta, io l'ho sentita anche solo alle prove, anche altri con cui mi dicevano che erano tutti tranquilli sul palco, sì, un po' tirisce, nel senso che è veramente, fa effetto comunque, stasera sarà anche forte, quindi non possiamo fare quanto vogliamo, palco lì ti caghi sotto.
Ti caghi sotto, mi sembra una descrizione abbastanza accurata. Poi stasera sarà il pubblico, c'è l'orchestra, suonare con un'orchestra penso sia comunque una cosa per chi arriva anche dal percorso da cui arrivi tu. Mi veniva da dire arriviamo noi, ma io non canto ed è meglio così. È un'occasione quella di cantare con un'orchestra, per cui penso sia, insomma, ci sia anche quel lato un po' che quel momento lì vuole catturarlo e goderselo.
No, senza dubbio, bisogna essere capaci di godersi il momento, perché poi appunto le tante cose che ti mentre sei su un palco concentrato, per trovare uno spazio per godersi il momento, importante anche per la bellissima esperienza con l'orchestra. Sì. Non so, te lo godi anche meglio, è sì. Semplicissimo, però ci si lavora. Io mi sto facendo un autogeno per riuscire a essere concentrato anche a godermi.
Sì, training autogeno che speriamo serva. Ti chiedo di spostarti un pochino perché ti si sente un pelino peggio di prima. Adesso arriviamo un pochino.
Sono nel punto, okay.
Proviamo. Ultime domande. Il training autogeno stasera sei anche in una buona posizione, perché sei tra i primi ma non primissimo. Quindi un po' posizione via il dente, ma non quello che deve strappare il cerotto, diciamo. E quindi... Beh. Più o meno da questo punto di vista
è ufficiale la scaletta.
Okay, no, non lo so, io l'ho sbirciata, mi fido. No. Senti, domande pratiche: si mangia prima o dopo? Si mangia leggeri prima? Si mangia forte dopo? Si sta attenti perché poi è la prima serata, ma ce ne sono altre?
Mangio sempre dopo, è male, è proprio la vita quando faccio i concerti. Quindi presto sempre dopo.
Ok, si mangia dopo. Willy, inizio a sentirti veramente malissimo e voglio anche preservare la tua voce. So che avrai altri, immagino, avrai 700 altri eventi prima di stasera e quindi dosiamola a dovere. Salutaci Torme se lo vedi, digli, guarda che Matteo ti ha scritto, rispondigli. E un grandissimo abbraccio, ti vogliamo un bene immenso, Gugi, e dagli. Ah, un'ultima cosa, non succede, ma se succede ci sentiamo tipo lunedì a festeggiare. Promesso?
Se succede, certo.
Ciao Willy.
Ciao.
Oh, la canzone nuova non l'abbiamo ancora sentita. Questa è l'ultima volta di Willy Peyote a Sanremo, mai dire mai.
Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
Ciao, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, cerco atto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico, scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se zecchi il balletto e fai il boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il buon senso ce l'hai.
Sanno che questo è il trend, tutti che vendono il culo un brand, tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli exit poll, vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile, cosa ci vuole a decidere, tutta sta roba ci ha rotti i coglioni, questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni,
le brutte intenzioni,
che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Non so se mi spezzo, non so se mi spiego, dipende dal prezzo. Lo chiami futuro ma è solo progresso. Sembra medioevo, più smart e più fashion. Se è vero che il fine giustifica il mezzo, non dico il buon gusto ma
Willy Peyote, chiudiamo così la prima cartolina da Sanremo e chiudiamo anche la prima mezz'ora di Jack. Tra poco con noi Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci ci regaleranno anche dei brani dal vivo. Un saluto a Massimo in particolare, che è stato il primo, come dicevamo, che avrebbe detto però Sanremo è Radio Popolare, sono grati tutto. Così Massimo, funziona così. Pubblicità e poi torniamo.
Il giorno d'estate faccio il bagno tra le meduse e il caldo un tarlo escavatore nei pensieri. Sono sempre vittima di ieri. La sera d'estate ti fai selfie con il tramonto, ma il filtro non riesce a consegnarti la realtà e resti nella tua falsità.
Ombrelloni sbiaditi dal sole, fuochi d'artificio che sventolano clamore, fronte d'asfalto che continua a sudare.
Siamo montagne che non sanno nuotare. Poi ci si lascia sempre andare, andare, andare. Poi ci si lascia sempre la notte d'estate. Faccio i conti col ventilatore e sono ormai le 5:30 e vorrei anche dormire, ma proprio non riesco a capire.
Una cassa Bluetooth non richiesta spezza la magia di un'incantevole siesta.
Ed il vino mi piace se è rosso. Tu provami a spiegare questo sguardo commosso. Poi ci si lascia sempre andare, andare, andare. Poi ci si lascia sempre andare, andare, andare. Ad un'estate che sopravvalutata. Ci si lascia sempre andare, andare, andare. Poi ci si lascia sempre andare, andare, andare. Odio l'estate perché è sopravvalutata.
L'estate è sopravvalutata. Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci live su Radio Popolare. Intanto benvenuti, è bellissimo.
Grazie.
Bellissimo avervi.
Grazie.
Qui. È bello avervi qui perché siete recentemente tra l'altro stati live al The Tune di Milano, un'altra realtà insomma che stiamo apprezzando tanto in questo periodo un po' particolare per quanto riguarda i live. C'è tutta una dinamica che pian piano si sta riassestando in Italia dopo il casino combinato dal Covid. Voi siete fuori con un EP insieme, state girando, l'estate sopravvalutata è una delle stagioni che lo compone, stagione l'EP. Volevo chiedervi un po' come nasce questo lavoro insieme, se ce lo potete raccontare.
Certo. Allora, noi facevamo parte della stessa etichetta discografica, che era la Black Candy di Firenze, e diciamo in tempi diversi siamo usciti in tempi appunto di Covid complessi da quell'etichetta, un po' abbattuti dal periodo storico musicale e abbiamo deciso di incontrarci per cominciare a scrivere insieme e risollevarci. E come esercizio di stile abbiamo diciamo preso le stagioni come leitmotiv che in realtà poi sono stato il nostro pretesto per scrivere tutta la trasformazione che abbiamo vissuto in quell'anno di scrittura, quei mesi di scrittura, e abbiamo deciso di far uscire questo EP come concept.
Sì, anche perché diciamo che ci siamo proprio conosciuti d'estate e l'estate è sopravvalutata, è stata la prima canzone su cui ci siamo un po' divertiti a sperimentare, anche per iniziare un pochino a venirsi incontro, perché comunque musicalmente apparentemente veniamo da mondi piuttosto lontani nelle nostre carriere ormai
ventennali.
E quindi era un po' un esperimento, ci è piaciuto tantissimo e quindi da lì si è detto che proviamo a fare un EP, e l'EP di solito sono 4 brani, essendo partiti con l'estate si è detto ma perché non facciamo un giochino vivaldiano,
che poi esatto, che poi tra l'altro un saluto a Vivaldi che
ciao,
sicuramente
ciao,
sarebbe stato un nostro grande fan ovunque lui sia. Tornando a noi, c'è il tema della mutazione, no? Di quanto siete cambiati nel percorso, che è molto interessante perché nasce dal punto di partenza che citavate, cioè l'incontro di due realtà diverse. Quanto è stato importante che arrivaste da due realtà diverse? Quanto a ciascuno di voi due questo ha stimolato in qualche modo?
Io credo che in effetti senza deciderlo si sia trovato un incastro magico. Entrambi in qualche modo smorziamo ed eleviamo le caratteristiche dell'altro. Ad esempio io sono molto ridondante, profonda nello scrivere, e in qualche modo ho portato dei contenuti quasi spirituali diciamo a questo lavoro, mentre Giorgio ha una bellissima capacità di alleggerire
schiettezza,
esatto, e anche molta più immediatezza di me, per cui ha reso molto più leggero questo mio lato.
Siamo comparati diciamo,
e insieme è stato, abbiamo scoperto sotto i nostri occhi e le nostre orecchie che si creasse un equilibrio naturale in,
ecco,
questa cosa.
In questo esercizio qua è stato più complesso riuscire più o meno a trovare un equilibrio da un punto di vista testuale delle liriche o da un punto di vista sonoro?
Ma penso che sia stato proprio automatico, guarda, è venuto proprio tutto automatico, cioè il lavoro del testo è stato splendido perché comunque veramente sono due menti che, come diceva Valeria, piuttosto comunque opposte per certi versi, però è stato proprio magico proprio il modo in cui comunque eravamo interessati tantissimo a quello che l'altro pensava e viceversa, insomma. E dal punto di vista musicale invece è stato un lavoro nuovo per entrambi, perché per la prima volta siamo finiti in un nuovo studio che è a casa mia praticamente, vicino al letto si può dire anche, e quindi è stato un lavoro innovativo dove avevamo voglia anche comunque di, col fatto che mescolavamo due mondi un pochino nuovi e diversi, avevamo voglia di creare anche un terzo mondo nuovo e diverso, e credo che sia proprio andata così, cioè anche quando suoniamo dal vivo io respiro sempre una terza presenza, cioè c'è questa cosa qua che mi affascina tantissimo e che avviene sia in registrazione ma soprattutto anche dal vivo sento questa cosa.
Aggiungerei
qua
anche però il fatto che nonostante veniamo da due mondi diversi di composizione, però ci accomuna molto l'ascolto.
Sì, assolutamente.
Io questa cosa qua ci vorrei arrivare, perché comunque l'orecchio è una parte importante della fase creativa della musica, e le orecchie ognuno ne ha due, quindi ne avete quattro voi attaccate alle vostre teste, e penso ci sia un po' un confronto anche in questo e magari delle assonanze oltre che delle dissonanze. Fuori onda si parlava di quanto alcune figure importanti della musica italiana che magari lavorano nella produzione hanno tra i tanti vantaggi di fare quel lavoro, quello di riuscire a rimanere un pochino sul pezzo nelle sonorità che viaggiano un po' nell'aria, no? E hanno la capacità anche di percepirle. Quanto è importante per voi l'ascolto e il confronto dei vostri
mondi a livello di ascoltatori.
Tantissimo, penso faccia parte proprio della nostra quotidianità, ascoltare. Siamo costantemente in ricezione esterna, in confronto, in analisi, è sempre un sottofondo della nostra vita. Abbiamo anche un'età similare, per cui proprio generazionalmente, secondo me, abbiamo avuto gli stessi padri musicali e madri musicali. Sì. E appunto anche gli stessi gusti. Su questo proprio invece siamo molto vicini.
Sì, sì, sia nel passato musicale anche italiano, che anche nel presente, dove invece magari siamo più avvicinati a musicisti. Non so, nell'ascolto anche durante le registrazioni ci appassionavamo molto a Andy Schauf, per esempio.
Faced,
ah, sì, Madonna, questo sì, mondo sì, qua sì, che cioè, canadese soprattutto.
Sì. E devo dire che il Canada sta, regala parecchio, è davvero una scena, tra l'altro forse dalle nostre parti conosciuta relativamente, ma incredibilmente vasta da un punto di vista stilistico e tra l'altro di qualità. Alcuni esempi, li, penso poi escano i nomi e la gente magari non sa che sono canadesi,
esatto,
poi c'è quella magia della lingua straniera, per cui ok, sono più o meno americani. Esatto, quella roba lì.
Però si sente musicalmente, il Canada è incredibile,
un po' di eleganza forse.
Assolutamente, sì. Ma anche forse di sofisticazione, raffinatezza nella produzione, no?
Esatto, sì.
Soprattutto nell'arrangiamento, c'è un amore per l'arrangiamento che lui abbiamo tantissimo e che quindi ci troviamo a casa nel fare questi ascolti.
Sì, sì. E se dicevamo oggi le ispirazioni possono arrivare dal Canada, avete citato dei padri fondatori delle vostre influenze che però non avete citato, e quindi sono un po' curioso di capire da dove arrivano i suoni su cui vi siete trovati nelle radici che avete.
Beh sì, sicuramente proprio nei brani stessi ci siamo divertiti a inserire proprio delle citazioni.
Ovviamente Vivaldi, che salutiamo ancora,
certo.
Chiaramente Antonio Grande.
C'è
che
stato
un
momento dove pensavamo addirittura di chiamare l'EP Vivaldi.
Beh,
abbiamo detto tre cognomi, esatto, cominciano ad essere un po' impegnativo.
Sì, sì, esatto.
Tra l'altro abbiamo anche riascoltato di recente tutte le stagioni, è un viaggio meraviglioso, incredibile. No, rimanendo invece a tempi un pochino più recenti, per esempio nell'Estate Sopravvalutata c'è proprio una citazione schietta a Bruno Martino,
l'estate, certo.
E Battisti è stato sicuramente una fonte di grande ispirazione, soprattutto per il brano Anime Selvatiche, che è un po' più bucolica e quindi ci sono certi mondi un po' più fricchettoni, tra virgolette, di Lucio. L'abbiamo molto accolto, dicendo proprio anche una giornata uggiosa proprio in un brano che è Metamorfosi. Quindi sì, insomma, l'Italia degli anni 70 sicuramente
ci ha toccato,
sì, è una roba che ci amiamo enormemente. Tu sei, Valeria, è un grande fan di Paolo Conte, io per esempio sono un grandissimo fan di Lucio Dalla, insieme a diversi altri.
Che sono due mondi che non sono uguali ma si agganciano, perché Paolo Conte, Lucio Dalla, vabbè, insomma, le ispirazioni le conosciamo, tra l'altro italiani con una radice black in qualche modo abbastanza, abbastanza esplicita. Torniamo però alla musica e torno a approfittare del fatto che siete qui con degli strumenti. Dove ci portate?
Vi portiamo nell'estate, anticipiamo.
Oh,
ah no, vi portiamo.
No,
vi portiamo in primavera, anticipando comunque.
Esatto. Sì, sì.
Visto che manca poco, si sente nell'aria.
Sente l'allergia già che sta.
Guarda, non me ne parlare.
Anche io.
Guarda.
Il prossimo pezzo che suoniamo si chiama Anime Selvatiche.
In una casa abbandonata, la primavera assedia le mura. Due anime selvatiche si trovano, si scrutano nel buio, poi si corteggiano in una casa dimenticata. La passiflora guarda dalla fessura, mentre le anime selvatiche si intrecciano, dividono i drammi e poi li piantano nelle lenzuola. Sulla luce è più feroce, sui rami merlincoro cantano l'amore che esplode, dinamite di fiori. In una casa immaginata, l'erba alta nasconde due volpi, mentre le anime selvatiche volteggiano, disegnano la rotta, poi si incamminano senza paura. Sulla luce è più veloce, sui rami merlincoro cantano l'amore che esplode, dinamite di fiori. Sui rami merlincoro cantano l'amore, 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 l'amore. Sui rami merlincoro cantano l'amore che scuote, così potente da non capire più niente, e va bene così.
Anime Selvatiche live a Radio Popolare, torniamo a voi ragazzi, perché e torniamo a parlare di stagioni, si parlava prima di allergie, ci avete portato la primavera, mi verrebbe da chiedervi quanto è un problema soffrire d'allergia facendo il vostro mestiere, però insomma ve lo chiederò poi a microfoni spenti, perché più che altro se avete delle valide, dei validi sistemi per evitare di starnutire continuamente me li annoto, perché allora, anch'io no?
sicuramente questo brano per noi siamo stati fortunati, perché è stato l'unico brano delle quattro canzoni delle stagioni che non è stato scritto durante la stagione stessa. Perché forse se l'avessimo scritta durante la primavera non sarebbe stata così
gioviale.
Solare, perché entrambi soffriamo di allergie, esatto. Quindi forse
però
ci
tenevamo a parlare bene, quindi sì, abbiamo anticipato
sì, evitare la cosa nasale,
esatto.
Sì,
abbiamo
sì,
parlato di altro, esatto. Di cose più profonde, diciamo.
Abbiamo toccato l'argomento dei live ed è una delle cose in cui ovviamente bisogna trovare la propria dimensione, nel senso che bisogna cercarla quando si arriva da due percorsi diversi. Siete appunto reduci di recente da live al The Tune, l'avete trovata la dimensione e come la descrivereste, magari anche nel rapporto con il pubblico, con chi avete davanti?
L'hai trovata tu?
Bella questa domanda. L'abbiamo trovata, è un lavoro di artigianato, io penso, perché da quando si comincia appunto a scrivere, a confrontarsi, ad ascoltarsi, ad ascoltare, piano piano uno dentro trasforma questo organismo che diventa poi unico anche se siamo due, e lavorando molto con ad esempio le armonizzazioni vocali e questo nostro alternarci gli strumenti chitarra e pianoforte, pianoforte e chitarra con due cifre molto diverse ci ha portato però piano piano appunto a creare questa specie di mostro tentacolare
questo
dove siamo due
elemento.
Ma siamo quattro
sì.
E il sound credo che sia riuscito piano piano, ascoltandosi appunto, a trovare una sua dimensione.
Sì, poi è decisamente sempre in continua evoluzione e mutazione anche questa cosa. Però da dove siamo partiti adesso, sicuramente ci, dopo aver fatto almeno una ventina di date dall'estate scorsa, adesso ci ritroviamo in una dimensione che ci stiamo comodi, insomma, ci piace molto.
Sì. Credo che ci sia il suddetto cambiamento, no, nel lavoro in studio, come citavate prima. Questo è un lavoro che fotografa un cambiamento. Credo che il cambiamento, in tanti, no, lo raccontano, avvenga poi durante i live, cioè le stesse canzoni cambiano vestito man mano che li si porta in giro. 20 date aiutano a restituire un'identità ai brani, immagino anche,
esatto,
a voi.
Sì.
Visto che siete abbastanza freschi, vi chiedo se cambia anche il modo in cui si affrontano i concerti, quando magari si ha un po' più di confidenza l'un l'altro e soprattutto in voi come coppia, e come si esce da un concerto, cioè a fine serata come si sta?
Allora, io penso che ogni concerto è un mondo a sé,
certo.
Cioè ogni serata è veramente un mondo a sé, perché comunque non siamo soltanto noi in quella stanza, ma lo fa il posto,
sì.
Prima di tutto
c'è sempre una parte di incognita, non
sì,
hai,
sì,
lo
sì,
fa
sì.
Al di là del pubblico, proprio lo fa, ti dico anche, proprio lo fa il gestore quasi, cioè il gestore del locale, del posto, quando arriviamo, a seconda di come viene accolto, già tutto cambia, c'è una roba veramente nel mondo un po' più underground, no? Questa cosa è sempre anche un punto interrogativo a volte, e quindi se già partiamo bene da lì è già tutta una storia che prende una via molto interessante. E
sì.
Sì, no, non ricordo più la domanda.
No, l'ultima domanda è
come se ne esce da un live.
Esce,
io penso personalmente, ho sempre sofferto tutta la prima parte di attesa lunga prima di E invece è bellissimo restituirsi al mondo dopo, che delle volte, anche se magari la serata non aveva tutti i crismi perfetti per essere esaudita, però è stato così bello magari sprigionare l'energia sul palco che dopo sei veramente completamente trasformato. E i brani stessi, soprattutto quando uno ha la fortuna di suonare da molti anni e riportare dei vecchi brani sul palco, si rinnovano. E quindi tu ti rinnovi con loro,
certo.
È proprio necessario portarli in giro, perché è un processo di trasformazione. Come per esempio in queste ultime due date io ho sentito di dover portare live un brano che ho inciso con Paolo Benvenu qualche anno fa, e ovviamente adesso è un altro brano. E quello già veramente ti restituisce questa emozione che
sì,
fai live.
Sì, perché in questi live, appunto, magari perché non lo sapesse, appunto, portiamo oltre queste quattro canzoni di stagioni, ci siamo comunque divertiti molto anche nel riportare nostre vecchie canzoni completamente rivisitate, completamente trasformate, e gli abbiamo fatto un vestito nuovo, diciamo, un vestito che si potesse indossare entrambi. E tra l'altro ci è così piaciuta questa cosa che recentemente abbiamo anche dato il via alla stampa di un vinile che arriverà, penso, intorno a marzo, su per giù, dove da un lato ci sono le stagioni e nel lato B ci sono le stagioni passate.
Oh, che figata!
Sono quei quattro brani
grandissima
nostri vecchi.
Quindi arriverà insieme all'allergia ad alleviarla.
Bravo,
questo bellissimo, questo bellissimo lavoro.
Lo starnuto e là.
Esatto. Grazie anche del ricordo di Paolo, che è stata sicuramente una delle notizie che più ci ha colpito, la notizia che più ci ha colpito della fine dello scorso anno. È proprio arrivata il 31 di dicembre. Sicuramente una persona che ci mancherà tantissimo artisticamente, ma umanamente è veramente incalcolabile, ed è una di quelle persone che era così potente a livello umano sicuramente è fortissimo il rammarico ed è grandissima la gratitudine per averci avuto a che fare. È
io
davvero una...
se posso aggiungere un secondo, un pensiero, mi rendo conto dopo la sua morte della quantità di persone che hanno intercettato nella propria vita
Mamma
Paolo
mia, sì.
Che non vuol dire averlo ascoltato e amato come ascoltatori, ma proprio averlo intercettato anche solo una giornata della propria vita. Era un uomo che si dava tantissimo e ho un ricordo splendido del lavoro insieme, e mi sono accorta nel penultimo live che abbiamo fatto che prima di suonare questo brano sono scoppiata a piangere sul palco. Cosa che nella vita non avevo fatto, ma mi rendo conto che va ben oltre il fatto di averci collaborato, ma perché mi sono accorta che c'è un mondo enorme che ascolto da 20 anni che è svanito.
Sì.
E ho avuto questo senso di perdita, di vuoto
fortissimo.
In quel momento lì, sì.
Io vi farei un'ultima domanda, chiudendo qui con un abbraccio a Paolo Benvenu. E la domanda è, al netto del vinile che dovrebbe arrivare a appunto consolare la nostra primavera, vi chiedo come vi vedete adesso, come state adesso e cosa vedete davanti a voi?
Come ci vediamo adesso? Sicuramente dal punto di vista artistico credo molto più consolidati, con delle idee anche un pochino più precise nel lavoro appunto che arriverà durante il periodo delle allergie. Questo lato B viene dopo stagioni e quindi già subisce dal punto di vista musicale anche una piccola trasformazione molto interessante, dove ci siamo messi a lavoro soltanto su di noi. Se nelle stagioni ci sono più cose, ci sono anche più strumenti, qualcosa anche non suonato da noi, eccetera eccetera, su questo invece ci siamo proprio adagiati sulle nostre potenzialità.
Beh, c'è anche un ritorno alla semplicità
e quindi appunto ritornando un pochino anche agli ascolti tipo faistiani, no? Dove c'è tanto acustico, dove c'è tanto vero. E a lasciare proprio, abbandonare totalmente il sintetico e stare semplicemente nella nostra capacità anche corporea, diciamo, no? E quindi vediamo l'ora, insomma, di farveli sentire questi stravolgimenti del nostro passato. E quindi credo che quella sia la direzione anche per il futuro.
Sì,
c'è
sì.
Un lavoro dove viene fuori più la pancia, no? Dove viene fuori molto la...
Sì, diciamo anche, aggiungendo un pensiero, che dopo anni di concerti, di live, in un mondo molto underground, ci siamo accorti, cioè almeno adesso io sento che siamo in un momento in realtà molto affermativo, dove le idee sono chiare e nel più sono chiare più sono spoglie in realtà, più sono semplici, sottratte.
Certo.
Quindi secondo me siamo in un momento radioso di consapevolezza musicale, indipendentemente dalle direzioni che il mondo ti può in qualche modo, no, dare o cogliere nella difficoltà della musica underground oggi. Però ecco, l'importante è continuare a avere fede nella qualità, secondo me.
Sì, sì, assolutamente.
Hai detto una parola chiave, secondo me. Qualità, fede. È davvero fede e qualità.
Esatto.
Sono davvero due chiavi importanti in un momento... In un momento come questo, in cui forse si fatica a trovare una direzione, sono due parole che dovrebbero essere tenute come una bussola quando si cercano le cose fatte bene. Io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti, grazie Valeria Caliandro, grazie Giorgio Mannucci. Io vi chiedo l'ultimo brano da regalarci per salutarci. Dove, cosa ci portate?
Allora, il prossimo brano invece è sul tema dell'inverno, quindi siamo in questa stagione ed è un brano abbastanza forte nella sua realizzazione, perché tratta, essendo la stagione un pochino più mortifera, diciamo, parla della storia di una ragazza che vive un coma dal quale poi uscirà. Però insomma ci siamo immaginati un pochino quello che lei vive in questo stato
di sospensione che in fondo
totale,
un po' è l'inverno.
Ed è quello che pensiamo noi, insomma, possa accadere durante l'inverno, nell'attesa forte delle allergie.
Esatto,
i pollini che risvegliano i fiori.
Quindi si chiama L'inverno di Dalila.
Grazie mille, ragazzi.
Grazie.
Spenta per più di un mese, volavi su un ignoto paese, come in un sogno tu vedesti tua madre portare un fiore su di un altare, e invece lascia tracce sul comodino accanto al tuo letto, prova a scuotere il tuo destino. Un giorno tu sarai diversa,
non sarai più la stessa.
E se un abbraccio ti stupirà, la vita ti sembrerà più facile e indispensabile, come adesso che hai voglia di ridere, come adesso lontano non smetti di piangere, l'amore vedrai ti farà scegliere. Spine sono i suoni della mano di quella infermiera che ti accarezza piano piano il cielo, poi sarà diverso, non sarà più lo stesso. E se la morte sconfiggerà, la vita ti sembrerà più facile
e indispensabile, come adesso che hai voglia di crescere, come adesso lontano non smetti di espandere, l'amore vedrai ti farà scegliere. Milioni di luci nella nebbia d'inverno, quando fuori è Natale, ti diranno dove andare. Tu pensa solo a svegliarti, pensa solo a svegliarti, tu 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 pensa solo a svegliarti.
Valeria Cagliandri e Giorgio Mannucci, live a Radio Popolare. Chiudiamo la puntata di Jack di oggi, siamo già in ritardo. Ora la linea Elisa Graci per il podcast, lo trovate sul sito e sull'app. Per la playlist cercate Matteo Villacci su Spotify, cercate Matteo Villacci su Instagram e trovate tutti i brani andati in onda. Torniamo domani alle 14, un abbraccio, un buon pomeriggio a tutti. Ciao.